con Marco Montemagno, intervista Alberto Forchielli.
Ti faccio sedere lì. Eccolo qua. Alberto Forchielli, eccolo qua, facciamo un applauso e benvenuto. E allora, stai facendo, capito, una sudata cosmica in questo caldo pazzesco?
Sai, la molle, quella che è, mi muovo, l'età, il peso.
Ascoltami Alberto, io non lo sapevo che tu vivessi tra Stati Uniti, Hong Kong. Quando hai iniziato a fare questa vita e quanto tempo spendi in ogni posto?
No, vivere all'estero o vivere...
All'estero.
Ah, nel 79, quando andai a studiare.
79 sei andato a studiare lì?
Poi sono andato a studiare in America, poi sono andato in Sud America, poi sono tornato in America, poi sono andato a Londra, sono tornato qualche anno in Italia e poi dopo sono andato dall'altra parte. Sono andato a Singapore, Kuala Lumpur, poi sono tornato a Washington, poi sono andato a Lussemburgo, poi sono tornato un po' in Italia, poi sono andato a Hong Kong, Shanghai, Hong Kong, Bangkok.
Girovago.
Dopo, però dopo mi sono diviso, quindi adesso vivo tra le due.
Ok.
E quello che mi ha riportato a Boston è stata la tecnologia.
Ah, però tu non sei un tecnologo.
Infatti non ci capisco che è importante, ma non ci capisco un cazzo.
Ah. Peraltro la maggior parte delle persone che conosco che pensa di saperne in realtà non capisce assolutamente un cazzo ed è sempre nuovo, no? Perché partono nuove piattaforme e tutti partono dallo stesso livello.
Sì, io quando la gente parla sto lì a sentire, ogni tanto catturo una parola, però io ho passato la prima metà della mia vita a spiegare agli italiani come funzionava l'America.
Ok.
La seconda metà a spiegare agli italiani come funzionava la Cina. Poi dopo l'arbitraggio geografico è finito. Siccome io non ho hobby.
Spiega l'arbitraggio geografico, cosa intendi?
Vuol dire lucrare tra la differenza di conoscenza tra un posto e l'altro. Oh, cazzo Forchielli, cioè, venga a parlare della Cina, cosa dobbiamo fare? Adesso ormai siamo invasi dai cinesi, non sai cosa, ormai è commodity. Io ho sempre vissuto, lucrato su questi gap di conoscenza. Quando ho capito che il gap di conoscenza anche nei confronti dell'Asia era finito, siccome io non sono uno che va in pensione, non gioco a golf, non faccio raccolta di macchine antiche, non faccio raccolta d'arte, capito? Non faccio trekking, devo continuare a lavorare, come faccio a prolungare la mia esistenza? Ho capito che la tecnologia era importante, c'era margine, quindi mi sono trasferito armi e bagagli a Boston. Ho fatto delle donazioni all'MIT e quindi sono entrato in questo mondo e adesso vado a raccontare in giro che io so qualcosa di tecnologia.
Sai trappolare sulla tecnologia?
Sì, racconto un po', quattro accrocchi.
Senti Alberto, parlando di un argomento molto tecnologico, Crozza. Ma vi sentite prima? Cioè, come funziona quella cosa lì? Che cosa è successo? Perché comunque a me ha colpito che io, ad esempio, non ti conoscevo, ti ho scoperto anche da lì e poi ho detto, caspita, cioè hai un sacco di competenze, conoscenze, un fondo molto grosso, investi in più paesi. Cioè, veramente mi si è aperto un mondo. Però è incredibile come a volte magari uno lavora un sacco di anni e poi... Basta, capito, la satira o la cosa che ti catapulta su un altro livello. Come funziona? Sei l'autore occulto?
Ah no, un giorno mi intervistò
Lili
Gruber e io venni fuori con quella e mi disse cosa pensa dei nostri governanti? Io dissi scimmie al volante. Allora quello mi portò sul palcoscenico. Dopo 3-4 giorni mi ha chiamato la Baldini e Castoldi, che era la casa editrice dei miei libri, mi ha detto guarda Alberto, ha chiamato la segreteria di Costa, ha chiesto i tuoi libri, vabbè, perfetto. Io poi mi sono detto, ma perché cazzo non li compra? Cioè, voglio dire, no, anche perché telefonare, fare, spedire, passano dei giorni, mandi sotto, 30 euro, finito tutto. Dico, anche se l'inefficienza, vabbè. Dopodiché passano 3-4 giorni, e è uscito un trailer su di me, ma io non avevo parlato mai. E io non ho mai parlato con Crozza, mai parlato con nessuno lì. Solamente loro, quando devono prendere dei video che sono di proprietà mia, che abbiamo fatto noi, allora ci chiedono il permesso. Questo è l'unico contatto che noi abbiamo, altrimenti zero. Però hanno una persona che è dedicata solamente a me, che si chiama Federica, che va dentro a spulciare, che però è anche di 30 anni fa, va a prendere delle robe. Per quello ho detto, ma mi vedi, fammi vedere, chissà cosa va a prendere, chissà cosa ho. Io ho degli armadi terribili.
Senti Alberto, invece c'è un concetto che mi piace molto che hai, che è quello della messicanizzazione dell'Italia. Me lo spieghi?
Sì, allora il Messico, io sono un pessimista cosmico, molto pessimista sull'Italia, non altrettanto sugli italiani. Il Messico è fatto così, c'ha una fascia al nord molto moderna di aziende che esportano negli Stati Uniti, poi c'ha intere province del paese che sono in mano ai narcotrafficanti, non esiste neanche più l'organizzazione della società civile, poi c'ha delle aree così a metà dove ci sono le industrie locali, le cosiddette maquilladoras, dove la gente guadagna $50 al mese, dove scompaiono le donne. Io il futuro dell'Italia, il mio pessimismo cosmico lo vivo così, ossia alcune zone al nord soprattutto dove ci sono aggregati industriali distretti che forse tengono, con la gente che però non vive più in campagna, vive in compound tipo Venezuela, poi vedo zone del paese in mano alla criminalità organizzata, poi in mezzo tutta una fascia di nero, ossia torneranno le imprese, ritorneremo a fare seggiole impagliate in Italia, le palle di Natale secondo me, con lavoratori in nero, cose del genere. Questo lo vedo abbastanza, se si disgrega, mi dispiace, me l'ha chiesto, notte tremenda sei in un mondo di start-upari, cioè, però è così, la vedo, ed è qui ho coniato il concetto di messicanizzazione, quindi maggiore criminalità, maggiore sporcizia, meno, sempre meno stato di diritto. Questo è, mi hai chiesto, cioè, difetto, sì. Brutta, è negativa sta cosa.
Però guarda, in effetti prima, no? Ne parlavo anche prima, a me, io ho risposto, ma com'è fare startup, ho detto un incubo, e tu giustamente dici in Italia messicanizzazione, e poi però uno dice, sì però allora perché continuate a fare startup, no? Perché comunque è interessante, tu perché prosegui a investire, a fare, lanciare, cosa vedi nell'Italia?
Ah no, sì, che attenzione, invece... sì, il fatto che sia, il paese stia meccanizzandosi, messicanizzando, non vuol dire che non si facciano soldi, in realtà il paese, l'Italia è diventato un paese low cost, cioè tutta l'area, tutta l'industria che esporta, l'area del packaging a Bologna, hanno ingegneri che lavorano e tecnici a 2000 euro al mese, in Germania i loro equivalenti lavorano per 10. Cioè abbiamo tutta la nostra industria esportativa, in realtà siamo low cost sulle competenze tecniche, che sono quelle che tengono in piedi il paese, che è il settore esportazione, facciamo quasi 500 miliardi di esportazioni, quello è un mondo low cost dove le aziende sono competitive e dove si può investire. Il mondo delle start-up ci sta, no? Perché c'è conoscenza, ci sono risorse, il problema è il rapporto col mondo industriale in Italia, no? Col mondo universitario, ma questa è un'altra parte.
Settori più interessanti quando investi in aziende italiane, a parte che immagino voi investiate con ticket che non siano dei semplici seed, immagino, però quali sono i settori che vedi più interessanti?
Allora, a noi interessano settori frammentati, dove ci siano un po' di barriera all'entrata, ossia dove ci sia un minimo di conoscenza, un minimo di IP. Ecco, non compriamo uno che fa tavoli, non compriamo uno che fa biciclette, prendiamo aziende farmaceutiche, prendiamo aziende nel settore moda che abbiano dei marchi o qualcosa, prendiamo aziende nella cosmesi, abbiamo preso tante aziende ceramiche, farmaceutico. Ma l'importante per noi è il build up, ossia pigliamo aziende che in settori che si prestino al consolidamento. Cioè ne compriamo una, poi due, poi tre, poi quattro, poi cinque, da un'azienda di 50 milioni facciamo un gruppo di 250, si alza il livello, si alzano i multipli, entri nei target dei fondi internazionali, puoi pensare ad andare in borsa e quello è il partono i multipli, cresce l'utile e da lì con la leva facciamo soldi. Se non va fatto il build up, se non ci riusciamo, allora lo vendiamo a un altro che ci è riuscito.
Chiaro.
Così è, non so se...
Parentesi Cina invece, mi interessava la tua opinione perché ultimamente con la vicenda Trump, Huawei, ci sono state 1700 interpretazioni diverse. Come vedi questi due schieramenti Cina-Stati Uniti in questa fase? È qualcosa che ha senso? Si costruiranno le loro tecnologie per i fatti loro? Collaboreranno alla fine perché non c'è modo di fare diversamente? E quali opportunità vedi se tu fossi una startup in sala e dici ma vado sul mercato cinese, magari ha senso oppure no?
Beh, gli americani si sono svegliati dopo 20 anni di oblio, hanno capito che la Cina non è un paese amico e non si aprirà mai, non diventerà mai democratico e soprattutto insidierà la leadership tecnologica. E da qui la chiusura, e c'è un filone molto importante intellettuale che dice l'unico modo per salvarci è fare il decoupling, ossia separarci dalla Cina. Per questo abbraccio con cui loro comprano le nostre cose privilegiate, ci forniscono componenti privilegiati, mandano i loro scienziati, mandano i loro studenti che poi dopo vanno a lavorare ad Apple e Google e poi tornano a casa portando via tutto, comprano le nostre aziende tecnologiche, è una roba che nel lungo andare ci erode da dentro e noi siamo finiti. Quindi noi in questo momento vogliamo il decoupling, cioè la separazione tecnologica delle due catene del valore. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci saranno due standard, vuol dire che ci saranno aziende che venderanno all'est e all'ovest. Torniamo a una separazione tra due mondi, la guerra fredda e dunque le opportunità. Sì, i cinesi a questo punto avranno, i cinesi sicuramente supereranno gli Stati Uniti, ma nella realtà sono ben dietro, non è vero che sono così vicini. Quindi i cinesi si riverseranno in Europa per ciucciare tutta la tecnologia che possono. Quindi molte cose che si fanno in Europa che prima da loro venivano ignorate per andare in America diventeranno importanti. Quindi è possibile, mentre una volta uno mi diceva, Alberto mi diceva mi porti le start-up in Cina e dicevo no per carità, adesso dico forse sì. Perché loro devono rifornirsi in tutti i modi. Per esempio, nel software i cinesi sono delle seghe pazzesche. Non ci arrivano mai. So chi di voi ha lavorato su un software cinese. Pazzesco. Tutto quello che è intangible, i cinesi sono delle...
Vabbè, dai, WeChat funzionicchia, insomma. C'erano miliardi di utenti.
Sì, funziona WeChat. Però se tu... Io conosco, non so, degli ingegneri francesi, tedeschi, sono andato a lavorare, perché ci parlo, perché così imparo. Dico, Madonna, il software. Delle patacche incredibili. Ma delle patacche incredibili, sì. E per cui sì, probabilmente dovranno per forza, perché loro hanno un tremendo bisogno di tecnologia, dovranno per forza aprirsi l'Europa, perché compreranno, investiranno. Oh, guardate, tra parentesi, a Boston, dove sono io, arrivavano con le borse di soldi, eh. Dunque, i cinesi in America l'anno scorso hanno rappresentato il 20% del funding, del VC funding. Erano da tutte le parti, disponibili. Mentre quegli stracciacazzi delle VC americane non arrivavano mai, non arrivavano, tac, tac, capito, anche bravi. Quindi è possibile.
Stracciacazzi è un termine tecnico per addetti ai lavori, volevo spiegarlo per i meno pratici.
Si usa Harvard di solito, ho piacere che anche tu... Sì, mi fai piacere a divulgare, no? Io sono un divulgatore.
Alfabetizzare su questi termini tecnologici. Però ho visto adesso, ad esempio, Kai Fu Lee, no? Che era quello che aveva aperto Google in Cina, investitore, ho visto che hanno cominciato a ritirarsi come investitori, perché hanno detto, c'è la guerretta fredda tecnologica e quindi ci ritiriamo indietro e non investiamo più come prima.
Sì, perché è passata una legge, il blocco, allora ti faccio un inciso, il blocco... Si riferisce a investimenti, merci, persone, dati, istituzioni, fuori centri Confucio, dati, blocco assoluto dei dati, persone, blocco studenti cinesi STEM in America, blocco scienziati cinesi in America, commercio, blocco dei beni tecnologici classificati verso la Cina e divieto di importazione di altri beni, tra cui Huawei o telecamere di riconoscimento facciale, investimenti. in ottobre è passata una legge che si chiama FIRMA, Foreign Investment Reservation Act, che obbliga una startup che anche prenda $500,000 da un fondo cinese, che sia l'1%, di chiedere l'autorizzazione di un comitato che si chiama CFIUS. Di fatto hanno congelato l'investimento cinese in startup. Per quello che hai fu lì, che è un caro amico, fra l'altro, si deve ritirare.
È andato.
Perché io ho delle startup, ogni tanto arrivano dei cinesi, l'avvocato arriva e dice: no, lasciate perdere, chiediamo all'avvocato. Non ci fanno neanche firmare un NDA.
Ok. Per cui è proprio cambiato.
Sì, è cambiato il mondo.
Cambiato il mondo. E quali sono invece altri paesi che tu vedi dal tuo osservatorio planetario dove dici: quest'area geografica però è in grande espansione, può essere interessante, al posto del solito, no? Dici, ok, Cina, però c'è mille casini.
Beh, per andare in Cina. Vietnam, perché okay. Vietnam è il recipient di tutto quello che esce dalla Cina adesso, perché Vietnam risiede nell'area occidentale, stranamente. Un altro paese che io vedo alla grandissima è il Bangladesh, è un gran paese di merda dove andare, capito? Però ricordate, più...
Con questa diretta abbiamo chiuso i rapporti con tutta la Cina, tutto il Bangladesh. Adesso aspetto di vedere quali paesi restano.
No, il Bangladesh è un gran... Sì, brutto. Però, cioè, tanto più brutto è, tanto più alto il margine. Cioè, sono capaci tutti di andare a far business stando in un Grand Hyatt a 5 stelle, capito? È proprio quando, capito? La gente in Cina li ha fatti, i soldi li ha fatti quando andava negli alberghi col pisciatoio fuori, capito? Poco da fare. Bangladesh lo vedo alla grandissima. L'India, perché l'India si potrà sostituire in gran parte alla Cina, però l'India è difficile. L'India è difficile.
Perché è difficile?
Perché sono un po' come noi, dei gran ciarlatani. Un indiano parti, la sera sei convinto che sia tuo fratello, lo rivedi la volta dopo, dalla sera mattina prendi una coltellata. Non si chiude, ma delle gran chiacchiere, ragazzi. Gran chiacchiere. Un po'... Però sì, Indonesia. Ah. Io lo vedo molto bene.
Ok. Va bene, anche l'India l'abbiamo tagliata
è
fuori.
Pure l'India, ragazzi.
Volevo lasciare un boccettino sull'India.
Ma è per un mondo di start-upari, per gli start-upari in India. No, beh, adesso io parlo di industriali in senso così... Per certo. Voi, per me il punto di riferimento rimane sempre gli Stati Uniti.
Ok. Ascoltami, quali sono per te, se tu dovessi dire, uno che parte oggi, prima me l'ha chiesto tipo un ragazzo e 10 altri hanno chiesto la stessa cosa, ma qual è un settore dove tu partiresti? Qual è un settore caldo su cui secondo te posso lanciare un'iniziativa e c'è un bel mercato pronto, no? Che è sempre una domanda molto così difficile a cui rispondere, però c'è qualche settore che tu vedi particolarmente... pazzescamente in crescita?
Beh sì, tutto quello che è sostenibile, senz'altro, no? Perché ormai la corsa lì è, non ci si arriva più. Ragazzi, anche no, dal punto di vista italiano, tutto quello che è intelligenza artificiale è molto importante. C'è molto poco in Italia. E tutti hanno bisogno di mettere l'intelligenza, tutti i produttori di macchine italiani, noi viviamo su quelli, hanno bisogno di mettere l'intelligenza artificiale, c'è molto poca offerta di competenze in Italia. Io mi taro sull'Italia, poi fammi pensare, tutta la parte 3D magari, ma quello però è già molto occupata. Io in generale, ragazzi, in Italia vedo tutta la parte industriale, perché il settore di riferimento è quello industriale più ricco di tutti, perché hai a che fare con delle controparti che comunque possono pagare, hanno soldi perché ne guadagnano, hanno margini, quindi hanno bisogno, mentre invece è dove siamo abbastanza avanti, perché un'altra cosa delle startup italiane è che quelle che hanno bisogno di molto capitale fanno fatica in Italia, no? Perché il capitale non c'è, dopo il primo round, quello è la grande. Se invece voi fate delle cose che hanno un mercato non troppo lontano, allora con l'impresa incomincia a prendere development money, quella roba lì. Quindi io, se fossi in Italia, cercherei di stare dove ci sono i soldi. Quindi più verso la parte industriale, perché dalla parte consumer c'è poca roba, Dio buono.
Sono numeri più piccoli.
Non so se mi spiego, ho detto una cazzata.
Mi sembra perfetta. Alberto Forchielli, eccoci qua, grazie.